qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, questa è Radio Nazionale Veneta. Stiamo facendo un appello per le prossime elezioni, quelle europee e non solo quelle europee, ma ci sono anche le elezioni comunali e provinciali. Ecco, diciamo che siamo già entrati nel merito di questa tornata elettorale e abbiamo chiaramente espresso il nostro punto di vista, che crediamo sia anche nell'interesse del popolo veneto, e noi diciamo chiaramente e apertamente che queste elezioni non servono a nulla se non a legittimare l'occupazione dello Stato veneto da parte del regime centrale colonialista romano. Questo l'avevamo detto, è 30 anni che lo diciamo. Il Veneto Serenissimo Governo non ha mai non solo appoggiato candidati a qualsiasi tipo di elezione, e ovviamente, come noi siamo un governo, quindi un governo non si presenta alle elezioni, casomai saranno i singoli membri o comunque le organizzazioni che appoggiano il governo che si presentano, ma ribadiamo ancora una volta che noi ci siamo sempre battuti per l'astensionismo, per non andare a votare, e se per caso qualcuno non ha il coraggio di rimanere a casa perché ha dei suoi timori, quando è nella cabina elettorale scriva annulli la scheda scrivendo viva il Veneto libero. Questo è quanto che noi abbiamo sempre affermato, ma il problema qual è? Che dobbiamo, speriamo che anche questa volta la gente si renda conto della inutilità di questa diciamo così, commedia, tra virgolette, democratica, dove bisogna andare, o ci dicono che bisogna andare a votare perché è una massima espressione di democrazia. Allora io vi chiedo, avete seguito, anche se diventa praticamente insopportabile o difficile o quantomeno inutile guardare le varie trasmissioni televisive o radiofoniche dove si parla delle elezioni? E abbiamo visto che in questa campagna elettorale non si è parlato d'altro praticamente della veline, delle ballette, del gossip. Si è parlato di tutto, delle questioni inerenti alla famiglia Berlusconi, i rapporti con Veronica. Si è detto se uno era disposto a fare educare i propri figli da leader del Popolo della Libertà. Un giornalista ha chiesto se qualcuno è disposto ad affidare i propri cani al leader dell'opposizione, e questa è la campagna elettorale che si è svolta. Nessuno, penso che tutto sommato sia una campagna elettorale che le fa comodo a tutte e due, sia al centrodestra sia al centrosinistra. Perché fa comodo a tutti e due? Perché il centrodestra dovrebbe confrontarsi su problemi seri inerenti alla crisi economica, inerenti alla necessità di far fronte a questa crisi economica attraverso una strategia politica, attraverso una strategia economica, per quantomeno poter tamponare questo tipo di crisi. E poi c'è la questione del terremoto in Abruzzo, all'Aquila, e anche lì si tratterebbe di fare, di incalzare il governo sui tempi, sulle modalità, sull'estetica di questa ricostruzione. E questo non si parla di queste cose, non si parla della crisi che ha portato a un aumento progressivo della disoccupazione, della cassa integrazione. Di questo non si parla, e non si parla di questo per una ragione semplicissima. C'è da una parte il governo che ha tutto l'interesse a non parlarne, e da una parte c'è un'opposizione che non esiste, un'opposizione che non è in grado né di proporre qualcosa di nuovo, né di proporre qualcosa di propositivo, di dire cosa farebbe questa opposizione in caso fosse al governo. E quindi è evidente che questi si buttano soltanto sul gossip, perché è un'opposizione priva completamente di strategia politico-economica, priva di programmi, priva di alternative a questo governo. È una opposizione che non esiste, e comunque non è in grado di proporsi come opposizione. E quindi voi vedete anche il leader dell'opposizione, a parte che è da solo, non è in grado di spiaccicare una parola che non sia le solite battute che ormai conosciamo, e non è in grado di proporre nulla. È rimasto da solo, perché se voi vedete Franceschini, non c'è nessun altro che faccia campagna elettorale dei grossi leader, perché nonostante il gossip, nonostante le veline, nonostante Letizia, Noemi, probabilmente sanno che andranno incontro a una sconfitta storica, e tutti quanti vogliono addossare questa sconfitta storica a un uomo di paglia che è Franceschini, no? Franceschini è un quisling messo lì giusto appunto per far ricadere su di lui le responsabilità di una crisi. Non ha la struttura intellettuale, non ha la struttura dinamica per essere un leader. È il classico portaborse dell'ex Democrazia Cristiana, e uno che giusto appunto può andare in giro per le sacrestie della chiesa, no? Gli manca tutto quanto. Vi immaginate voi un Franceschini che si mette, va ai convegni internazionali sulle relazioni a G8, a G20, a G10, eccetera, no? Ecco. E poi siamo di fronte a un governo che effettivamente fa di tutto per non essere stretto all'angolo, e spera che nessuno gli chieda di conto di quanto promesso e di quanto si era impegnato a fare. E questo è l'elemento, perché finché si discute di tutte le altre stupidaggini che sono del tutto relative rispetto al popolo italiano, rispetto alla classe operaia italiana, rispetto ai lavoratori italiani, chi se ne frega se uno va o non va a un compleanno. Il problema è che ci risolva se è in grado, se ha gli strumenti, se ha le capacità per risolvere i problemi che ci stanno di fronte. Ecco, allora vorrei entrare anche nel merito di una cosa piuttosto interessante. Allora, questo teoricamente, questo Stato dovrebbe essere uno Stato democratico. Uno Stato democratico dove che le leggi, il popolo attraverso i suoi, questo è il sistema classico dello Stato democratico liberale, attraverso i propri rappresentanti è in grado di gestire o di dare, indirizzare le scelte politico-economico, strategico, militari e quant'altro che il governo poi applica. Ecco, allora io sostengo, credo senza tema di essere smentito, che in Italia non esiste uno Stato democratico e liberale. Ma non è che non esiste uno Stato democratico e liberale, come dice Franceschini o Di Pietro, perché il governo fa, o comunque Berlusconi fanno le leggi a persona. No, non esiste uno Stato democratico e liberale perché non esiste l'opposizione. Questo è il concetto. Noi siamo passati a uno Stato dove, non esistendo opposizione, essendo l'opposizione semplicemente un fantoccio, una caricatura dell'opposizione, è evidente che tutto quanto resta nelle mani del governo, resta nelle mani dell'esecutivo. Se tutto rimane nelle mani dell'esecutivo, effettivamente, il problema che ha posto sembra in maniera così farsesca Berlusconi, ha detto l'unica funzione di questo Parlamento è quella di ritardare le leggi, ritardare, e quindi io andrò avanti con decreti legge. Ma se noi andiamo a vedere bene, stiamo attenti e esaminiamo bene la questione, forse rischiamo di dare ragione proprio a Berlusconi, perché se non esiste un'opposizione propositiva, un'opposizione in grado di porsi in alternativa, ma porsi in alternativa non è porsi in alternativa perché vince o ha dei numeri superiori, perché questa è una questione di natura metafisica. Per passare da una questione di natura metafisica di numeri e passare invece a una questione di natura politica, bisogna che l'opposizione non solo abbia i numeri, ma abbia le capacità politiche di essere alternativa, sul piano dei programmi. E questa non c'è alternativa. Quindi il fatto che esiste un governo praticamente monocratico, se vogliamo usare questo termine, è colpa dell'opposizione. È colpa di Franceschini, di Di Pietro, del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori, i quali, non avendo nessuna capacità propositiva, lasciano completamente nelle mani di Berlusconi e comunque del governo la possibilità di fare esattamente quello che ritengono più opportuno, quello che loro si ritengono in grado di fare. Dopodiché il popolo, perché esiste la cosiddetta deriva populista da parte di Berlusconi. Esiste una deriva populista da parte di Berlusconi, perché a questo punto il Parlamento è effettivamente una volta chiamarlo il corridoio dei passi perduti, non esiste. E quindi Berlusconi, cosa ha fatto da quel furbacchione che è? Ha instaurato un rapporto diretto col popolo. Perché? Perché tutto sommato vende dei sogni agli italiani, tutto sommato gli italiani in uno stato di crisi come esiste, è un sogno, è sognare. Praticamente il governo Berlusconi è come il Superenalotto. Cos'è il Superenalotto? È noi mettiamo una piccola cifra e speriamo di vincere milioni di euro, e con questi milioni di euro speriamo di essere felici. Noi diamo, o comunque il popolo italiano dà il suo voto a Berlusconi, ed è come dare, mettere una schedina al Superenalotto. Ecco, questa è la sostanza. Ma la colpa, ecco, non si è mai sentito. Questo è il grave di tutto questo, e che dimostra come questo Stato è in fallimento, e siamo vicini veramente all'8 settembre. Non esiste neanche un velo di autocritica da parte dell'opposizione, da parte del Partito Democratico. Non parliamo dell'Italia dei Valori, perché l'Italia dei Valori è una cozzaglia di personaggi così, i più variegati, i più disperati. Ma l'Italia, il Partito Democratico, non è in grado di fare autocritica. L'unica testina che hanno in grado, che forse è in grado di fare autocritica, è Cacciari. Non parliamo di Chiamparini, perché secondo me non ha le capacità, non ha lo spessore intellettuale per poter non solo fare autocritica, ma in base all'autocritica che uno fa, impianta che cosa? Impianta le basi per un nuovo programma, un programma che sia in grado di essere, se non alternativo, quantomeno alternativo al governo, e capire le necessità e le esigenze, no? È evidente che la presenza, ecco, non è che io straveda per Cacciari, ma dobbiamo dire la verità, Cacciari è uno che disturba, è uno che disturba proprio perché ha delle capacità intellettuali, delle capacità di analisi, delle capacità di autocritica, delle capacità propositive, che disturba il potere romano, il potere che esiste nel Partito Democratico. Voi capirete bene che un Franceschini, un Veltroni o quant'altro che esiste a Roma, che rapporto può esserci tra Cacciari e questi? Cacciari di sovrasta di 4 metri, questi hanno l'encefalogramma piatto rispetto a Cacciari. Quindi siamo l'Italia, e questo per noi veneti è un bene, non ha ricambi, va verso il precipizio, va verso il burrone, con una celerità non da poco, quindi va verso lo sfascio. Ecco, a questo punto il famoso 8 settembre che noi abbiamo detto e sostenuto, ecco, a questo punto si tratta da parte di noi veneti di non offrire nessuna sponda allo Stato italiano, ma porsi concretamente nelle condizioni di fare di fare costruire comunque un nostro Stato autonomo, la libera e serenissima Repubblica. Ecco, questo è. E devo dire che nelle varie trasmissioni televisive che ho visto, il governatore della Sicilia, il governatore della Sicilia Lombardo, ha fatto un'affermazione abbastanza interessante. Dopo una trasmissione, adesso non mi ricordo più su che canale era, c'è stato sempre il solito gossip, le solite veline, i soliti Noemi, tutte queste stupidaggini, e lui ha detto: se prima ero autonomista, se questo è lo Stato, e tanto vale che io, che la Sicilia si batti per l'indipendenza, al di là del giudizio che possiamo dare o che vogliamo dare su Lombardo, è vero. Io chiedo ai veneti: pensate che ci sia possibilità di salvezza con questo Stato? Ma quando diciamo questo, non affermiamo in termini egoistici che noi vogliamo uno Stato veneto per salvare noi veneti e lasciare fregarsene di tutti gli altri sostanzialmente? No, non è così. Bisogna che ognuno si assuma le sue responsabilità. Noi siamo convinti che tutte le regioni, tutti gli stati preunitari, comunque tutti i popoli della penisola italiana sono e sarebbero in grado di salvarsi, non tanto se stanno legati a un patto che non esiste tra le altre, perché i popoli della penisola italiana non hanno firmato nessun patto, siamo stati semplicemente occupati tutti da uno stato straniero, che era il Savoia, che poi si è chiamato Regno di Sardegna, appoggiato dalla Francia e dall'Inghilterra, alternativamente, e anche dalla Prussia. Ecco, questo è il dato di fatto. Siamo, la penisola è uno stato del basso impero, che possiamo dire che ha la stessa valenza da un punto di vista dell'unità nazionale della Jugoslavia o della ex Unione Sovietica, con la viceversa che la Jugoslavia hanno fatto una guerra per unirsi, e questi invece semplicemente hanno occupato militarmente il territorio. Quindi rientra nella natura delle cose che lo Stato, che la penisola italiana si sfassi, e l'appello che facciamo è quello che tutti i popoli della penisola si preparano loro stessi all'autogestione. È necessario che loro stessi portino avanti una politica di autogestione e con collaborazione con gli stati, quei stati che ne saranno con termini, quei stati che ne saranno ai loro confini. Noi siamo disposti ovviamente a collaborare con tutte quelle nazioni che raggiungeranno l'indipendenza attraverso l'autodeterminazione, e collaborare seriamente per costruire una penisola florida e una penisola dove gli interessi dei nostri popoli siano al primo posto, e non che al primo posto ci siano gli interessi delle lobby, dei gruppi, delle multinazionali e di quant'altro succhiano delle sanguisughe, che succhiano il sangue dei nostri popoli. È per questo che questo appello non è tanto non solo per astenersi di andare a votare, ma è un appello all'unità dei popoli della penisola, dei popoli europei, per trovare nuove forme di governo, nuove forme di autogestione, e il vento soffia verso l'indipendenza, il vento soffia verso la nostra libertà. Ecco, questo deve essere chiaro. Lascio alla fine di questo discorso il fatto che cosa volete che vi dica? Ognuno, tutti i popoli della penisola, ma non solo della penisola, poi devono confrontarsi con delle miserie interne, e le miserie interne sono anche le miserie che abbiamo nel Veneto, che il ciarpame cosiddetto venetista si presenta in comuni, eccetera, e in elezioni provinciali, comunali, eccetera, e si presenta per quale ragione? Si presenta perché è l'unica cosa che riescono a fare. Loro l'unica cosa che riescono a dire è: votate per me, che sono il più bravo, che io sono più veneto degli altri, eccetera. In realtà loro, essendo, avendo come i politici romani nella maggior parte dei casi il cefalogramma piatto, cosa fanno? Loro ragione di vita, la loro ragione di sopravvivenza sul terreno politico è quella non di far politica presentando programmi, ma di presentarsi alle elezioni e dire che esistono. Cioè, per loro le elezioni è dire esistiamo. E oltretutto, durante questa campagna elettorale c'è anche della gente in buona fede che impiega soldi, tempo per propagandare non tanto un'idea, perché un'idea non c'è, ma propagandare il fatto che loro sono veneti. Ecco, il Veneto Serenissimo Governo non ha fatto questo, non lo farà mai questo. Ha fatto tutta una serie di documenti sull'economia, sulla politica, sta facendo all'interno dell'Europa, sta costruendo una lega che dovrebbe servire a portare avanti il movimento indipendentista e il movimento patriottico in Europa. E questo è quello che noi stiamo facendo, che continuiamo a fare tranquillamente e sapendo a prioristicamente che l'unica possibilità che abbiamo di liberare il Veneto, non solo il Veneto, e quindi contribuire a liberare anche altri popoli d'Europa, è quello di unire tutti i patrioti europei, riunire tutte quante i movimenti indipendentisti europei per raggiungere il nostro scopo e la nostra libertà. Questo è quanto noi sosteniamo. Dopo ci sono, ribadisco, passiamo dalla politica con la P maiuscola alla miseria con la M minuscola. Adesso ho sentito per la televisione o da qualche altra parte che ci sono i ciaparmi venetista, in particolare qualcuno che è arrabbiatissimo perché non riesce a dire quello che loro pensano o parlare alla televisione, perché non gli danno la possibilità di parlare alla televisione, no? Questa è una scusa, primo, per dimostrare che, perché poi alla fine delle elezioni non avranno preso neanche il prefisso telefonico, e quindi rigetteranno nello Stato italiano o comunque negli organi di informazione la loro sconfitta, che è una sconfitta che a prioristica, che non c'è nessuna possibilità che loro possano in qualche modo non solo raccogliere del consenso, ma neanche essere presente nel quadro del dibattito politico durante queste elezioni. Ecco, e quindi noi diciamo ancora una volta, se ce n'è bisogno, il nostro appello è: non andiamo a votare, se andiamo a votare perché abbiamo paura, cerchiamo di annullare il voto, e quindi uniamoci a tutto il movimento che sul piano sia veneto sia sul piano europeo lotta per la propria libertà. Ecco, concludiamo con un'affermazione: viva il Veneto libero, viva la nostra patria, abbasso il regime centralcolonialista romano.